parliamo e non trattiamo delle giustificazioni, delle teorie fisiche attinenti al suono. E deve essere però chiaro il tipo di impostazione, perché non ne parliamo e che cosa succede nel parlarne. Questo è un tema di carattere generale rispetto al corso. Chiaramente, nel caso della teoria fisica del suono, noi abbiamo già una elaborazione preliminare indispensabile per quanto riguarda la nozione di suono e per quanto riguarda tutti i parametri del suono. Quindi noi abbiamo già una sorta di adattamento del tema alla sua trattazione fisica. Faccio un esempio di cui parleremo oggi. Esiste la teoria del timbro, ma ciò che è il timbro fisicamente deve rientrare in una certa sistemazione teorica che è proposta in rapporto al suono. A questo punto, da un lato il nostro problema è quello di vedere quali sono le decisioni che possiamo prendere sul terreno fenomenologico. Il fisico presuppone questo terreno, infatti presuppone, diciamo così banalmente, da uomo comune, che vi sia una differenza fra suono e rumore. Dopodiché identifica una nozione di suono piuttosto determinata, che comincia dal suono elementare, che è appunto non è dato nemmeno in natura, ma è prodotto, e a partire di qui riesce a compiere un'analisi. In rapporto a questa analisi può dire, di fronte ai suoni che hanno ancora forma sinusoidale e di fronte invece a fasci sonori che comprendono tutte le possibili forme d'onda, diciamo così, allora riportiamo questa distinzione concettuale, fisico-concettuale, sulla distinzione tra suono e rumore. Ma vede che grossa operazione che viene compiuta, di tipo concettuale. Allora io non posso dire a voi, esiste la distinzione suono e rumori perché c'è il fisico che ci dà una definizione chiara su questo punto. Non è così il problema. E riferendo un analogo dibattito che è accaduto nel corso precedente quando io esponevo questo problema. Io ho esposto appunto questo tema sostenendo, e adesso devo ancora sostenerlo e lo farò tra poco, che effettivamente possiamo solo, rimanendo al di fuori di considerazioni fisiche, ma già sulla base di considerazioni fenomenologiche, dare fondamento a questa distinzione. E vi è stata poi questa reazione da parte di uno dei miei ascoltatori. Dopo qualche giorno questa persona è venuta da me e ha detto: all'inizio pensavo che lei avesse proprio torto, quando poi ho visto che anche la fisica distingue tra suoni e rumori proponendone una caratterizzazione, a questo punto riconosco che lei aveva ragione. Ecco, vorrei che fosse inteso come sia dubbio questo tipo di impostazione del problema, che premette, diciamo così, la nozione fisica, che in realtà è secondaria, che è una nozione costruita, rispetto alla nozione fenomenologica. La nozione fenomenologica diventa valida soltanto se è confermata in qualche modo, perché quel tipo di conferma, come dico, viene un'elaborazione, quindi non posso tacere di questo fatto. Comunque è valida solo se confermata da livello fisico, che in realtà viene dopo questa elaborazione. Forse non so se sono stato chiaro, ma cioè a questo punto io posso dire, esistono vari livelli problematici in rapporto al suono. Esiste ad esempio il livello di psicologia della percezione in senso empirico, che potrebbe studiare ad esempio appunto le reazioni delle persone di fronte all'emissione della parola suono, rumore, con, che so io, confronti con situazioni percettive date. Allora si lavorerà sulla base di statistiche e di medie e otterrò dei grafici appunto funzionali di un certo genere. Esiste un livello di analisi fisica del suono che a sua volta delle sue caratteristiche presuppone alcune nozioni teoriche fondamentali. Ci sono nozioni teoriche in senso stretto, no? E sulla base di quelle nozioni teoriche cerca di far rientrare il fenomeno suono, no? Poi esiste appunto un'analisi fenomenologica ed esistono intrecci e problemi, diciamo così, di rapporti fra questi ambiti. Però dobbiamo non confondere questi livelli di discorso, non confondere il livello di indagine psicologica empirica rispetto all'indagine fenomenologica e non confondere il livello di indagine fenomenologica con quella fisica. Capisce? Io in ogni caso, il mio desiderio, e darò indicazioni anche ciascuno di voi sia informato a livello molto elementare di ciò che appunto dal punto di vista fisico possiamo dire su tutte le distinzioni che noi abbiamo proposto sul terreno fenomenologico, cosa che si può fare attraverso una voce di enciclopedia un po' diffusa oppure attraverso libri espositivi, divulgativi, anche alcuni anche ben fatti che si trovano in giro. Va bene? Prego. Di volontà in che senso ne parla? Volontà è una nozione morale, non so.
Sì, volontà umana, diciamo, nel senso di produrre volontariamente un suono.
Il suono sarebbe il suono prodotto volontariamente e il rumore no, ma non vedo come possa essere. Non mi sembra che possa servire una caratterizzazione di questo genere. A lei sembra che fosse.
Non so bene.
Cioè lei forse pensa al suono naturale, suono che spontaneamente, che si. Al suono. Non riesco a capire.
No, questo suono è caratterizzato dalla volontà.
Sì.
Del uomo.
Ma io posso.
Come produttore di suono.
Sì.
Che rumore come accidente, come necessità.
Andiamo avanti nel discorso, forse l'idea non è ben formulata, ma c'è un problema di questo tipo. Nel senso che forse c'è, ma non formulata, non secondo questa formulazione. Non secondo questa formulazione che è molto equivoca, perché il parlare di volontà non si capisce bene. Se si tratta di dire quando io prima ho parlato di selezione, quindi i suoni sono selezionati, lì senz'altro c'è un momento di intervento, diciamo così, eh? Ma ne riparliamo. Ecco, riprendiamo il nostro tentativo e appunto la nostra difficoltà, poi, perché guardate bene, tutte le nozioni di cui io parlo ora sono più facili da presentare, più facili nel senso che basta documentarsi brevemente dal punto di vista fisico. Tutte le nozioni di cui noi stiamo parlando qui sarebbero più facilmente abbordabili da questo punto di vista. La difficoltà del discorso fenomenologico sta proprio nel fatto di tentare una descrizione qualitativa, cioè di pretendere di dare una descrizione di ordine qualitativo e che questa descrizione di ordine qualitativo abbia una sua pregnanza, non sia un puro inizio di un discorso che poi deve sboccare appunto in una interpretazione fisica, no? E basta, che abbia una sua forza e una sua capacità di orientarsi dal punto di vista interpretativo. E in questo senso appunto dobbiamo ricorrere appunto a tutta una serie di cautele, perché siamo sempre esposti al rischio di fraintendimenti di varia natura. Il primo punto che io stavo già trattando alla conclusione della lezione precedente era quella di sottolineare intanto come l'avanzare perplessità sulla distinzione suono e rumori ha un senso essenzialmente in sede dialettica dell'espressione. Va di che anche a proposito del discorso di prima, su questo problema anche il fatto che fisicamente si attribuisca il nome di suono a un certo fenomeno acustico, non tanto acustico, ma un fenomeno acustico descritto in una certa maniera, piuttosto che a un altro, non è rilevante, cioè non incide. Questo è un altro aspetto che va sottolineato del problema. Ma è appunto questo rifiuto della fondatezza della distinzione, un rifiuto essenzialmente che ha a che vedere con una scelta espressiva. Ed è una una scelta espressiva che non è priva di problemi, cioè non va intesa come se volesse dire noi oggi negli anni 80 ci siamo accorti che la distinzione tra suoni e rumori è filosoficamente ingiustificata oppure è una pura semplice prevenzione linguistica. Non è da intendere come se oggi ci fossimo liberati da un pregiudizio al quale i nostri antenati ingenuamente soggiacevano. Non è affatto da intendere così. Così sarebbe un modo estremamente semplice, ma anche estremamente rende il problema del tutto insignificante. La questione non è da porre come se fosse, se prima ci fosse oscurità su questo problema e ora invece sia diventato chiaro. Abbiamo invece, ho preso un'altra decisione e dietro questa decisione, cioè di assumere il suono stesso, il fenomeno sonoro come tale, come dicevo prima, come tutte le possibilità sonore, come possibilità che possono entrare nell'espressione musicale, ecco, dietro questa decisione c'è una selva di problemi, non soltanto un problema, ma un intero insieme di problemi, proprio di interpretazione, di significato. Noi lo vedremo tra breve quando ricorreremo a lettura di alcuni testi di un musicista contemporaneo particolarmente esemplificativo da questo punto di vista, e cioè John Cage, e vedremo quali problemi scatena questa decisione. Portiamo dunque anzitutto l'accento su questo aspetto, e nello stesso tempo portare l'accento su questo aspetto significa riportare il problema della differenza fra suoni e rumori sul piano, dal piano dialettico al piano di una fenomenologia dell'espressione. Allora noi diremo l'affermazione che nella sostanza sonora non vi sarebbe alcun fondamento per la distinzione tra suono e rumore, ecco, questa affermazione la giudicheremo falsa, considerata sotto un profilo del problema fenomenologico. Noi dobbiamo invece riconsiderare il tema di questa distinzione in un quadro chiaramente delineato e delimitato dentro il campo della tematica di una fenomenologia dell'espressione. In questa riconsiderazione è opportuno che noi richiamiamo l'opposizione tra materiale e immateriale che si era proposta fin dall'inizio delle nostre considerazioni, nelle quali questa opposizione valeva come opposizione fondamentalmente tra la cosa e il suono stesso, la cosa il materiale, il suono l'immateriale. Ma quella immaterialità, ora va accentuato questo punto, era essenzialmente riferita alla natura temporale del suono stesso, in primo luogo. Ora ci chiediamo, questo problema del materiale e dell'immateriale non assume forse un nuovo aspetto, non deve forse essere ridiscusso dal punto di vista della sostanza sonora? Cioè questa distinzione non la si ritrova ancora all'interno della tematica della sostanza sonora? In realtà questa domanda è ancora suggerita da riferimenti a fatti linguistici. Cioè noi notiamo e mettiamo in evidenza questo fatto, naturalmente ci serviamo di questo fatto perché i nostri riferimenti a fatti linguistici sono riferimenti selettivi, non è che accettiamo qualunque cosa che nel linguaggio corrente si dice. Ogni tanto ci accorgiamo dell'interesse di certe espressioni nel linguaggio corrente. Ecco, ci accorgiamo in questo caso che numerose espressioni descrittive del linguaggio corrente si riferiscono alla sostanza sonora, al fenomeno suono, con parole che sono in realtà espressioni metaforiche e che rimandano nella metafora alla cosa materiale. In altri termini, l'opposizione, abbiamo anzitutto l'opposizione tra materiale e immateriale, contrapponendo la cosa e il suono. Ma poi abbiamo anche forse la possibilità di usare questi termini in un altro modo, cioè di parlare di materiale e di immateriale all'interno del problema della sostanza sonora. Consideriamo questi esempi di attribuzioni, di descrizioni linguistiche del fenomeno suono che danno avvio a questo modo di porre il problema. Noi ci riferiamo, diciamo, di un suono che è ruvido, che è aspro, che è pesante, che è massiccio, che è opaco, che è tagliente. Parliamo di un suono come di un suono pastoso. Naturalmente anche usiamo le espressioni oppositive, il vellutato, il sottile, il leggero, il suono trasparente. Ecco, cioè sono le qualità della cosa materiale che vengono prospettate come descrizioni che hanno la loro validità, senz'altro immaginativamente orientata, ma nello stesso tempo che pensano di aderire anche a una descrizione del materiale sonoro, che richiamano il problema della materialità e della distinzione tra materiale e immateriale. Si tratta di, notate bene, qualità specificamente tattili, cioè di quelle qualità che sono particolarmente implicate nel problema della costituzione della materialità della cosa. La cosa viene costituita nella sua materialità non già attraverso riferimenti visivi che ci rimanderebbero unicamente alla forma e al colore, ma soprattutto in rapporto a qualità tattili che riguardano la resistenza della cosa, il ruvido, il liscio. Ecco, la materialità della cosa viene costruita attraverso queste qualità, e queste qualità ritornano metaforicamente anche come descrizione della qualità della sostanza sonora. Ma in realtà questo problema abbiamo già accennato appunto all'inizio parlando della provenienza del suono. Il suono proviene dalla cosa, dicevamo, e talvolta anche porta in sé l'impronta della materia da cui proviene, ed anche dell'azione che la produce. La materia, il nome della materia può anche caratterizzare il carattere del suono, suono metallico, ad esempio, il che non vuol dire semplicemente suono fattualmente prodotto percuotendo una lastra metallica. Io posso parlare di suono metallico anche indipendentemente da questa constatazione dell'origine di fatto del suono. Direi che nella qualità sonora, nella sostanza sonora, viene in qualche modo presente una sorta di rievocazione immaginativa di un momento della materialità, una sorta di ricordo immaginativo della cosa. Se io dico appunto che un suono è aspro, ecco che questa asprezza che rimanda alla ruvidità contiene questo rimando, questo richiamo al momento causale materiale. Ecco che qui potremmo inserire una prima osservazione. Qualcuno di voi potrebbe notare, qui stiamo avviando anche nello stesso tempo un discorso su quella che si chiama normalmente caratteristica timbrica dei suoni, su quello che è il timbro dei suoni. Qui ancora riprendo il tema di prima. Nelle vostre consultazioni andate a vedere cosa si dice sul piano della fisico di questa nozione di timbro, e vedrete che la nozione è adattata in un certo senso, cioè deve prendere le mosse da un richiamo al momento percettivo, perché questa parola anzitutto viene riferita al momento percettivo, ma poi deve essere elaborata dal punto di vista di un sistema concettuale complesso, no? Che sta alla base della spiegazione fisica. Noi invece cosa vogliamo fare? Vogliamo avviare in effetti un discorso sulla caratteristica timbrica del suono proprio sul piano qualitativo, sul piano di una descrizione qualitativa. E in effetti, a partire dalle nostre considerazioni, quando giungiamo a indicare queste aggettivazioni, che noi riferiamo appunto alla cosa materiale, ciascuno può dire: qui ci troviamo di fronte a un'indicazione che riguarda le caratteristiche timbriche del suono. Ma in che cosa consiste poi questa nozione di timbro? Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una nozione facile da illustrare, facile da introdurre, ma estremamente difficile da concettualizzare da ogni punto di vista. Noi ci chiediamo ora cosa potremmo dire di questa nozione di timbro dall'angolatura entro i limiti in cui ci disponiamo. Vorrei notare subito che vi sono almeno due modi di usare la parola timbro. Un modo, secondo un senso, un'accezione, un uso della parola timbro: con la parola timbro indichiamo appunto una caratteristica, la caratteristica uditiva che differenzia un suono da un altro. E qui però dobbiamo subito appoggiare questa definizione, che letta così potrebbe essere equivoca, perché da un esempio, prendiamo due strumenti diversi, un violino e una tromba, appunto, e li facciamo risuonare, e con ciò abbiamo detto la differenza fra questi suoni, appunto, una differenza timbrica. Chiamiamo differenza timbrica questa differenza. Ciascuno strumento ha il suo timbro. Però vi è anche, e questo è caratteristico della terminologia musicale o critica musicale, se volete, un impiego relativo della parola timbro in un certo senso. Ci riferiamo sempre a questa qualità sonora, però ha senso nel linguaggio, nella terminologia musicale, affermare che vi sono suoni più timbrati, in un certo modo, cioè suoni più ricchi timbricamente e suoni più poveri timbricamente. Cioè come se la parola timbro fosse, appunto, potesse essere impiegata relativamente. E noto che si può dire e si dice che un clavicembalo è un suono meno timbrato del suono del pianoforte, cioè che la timbrica del clavicembalo è più povera della timbrica del pianoforte. E in realtà questo secondo senso relativo che ci interessa in modo particolare, perché ci consente subito di ricollegarci al nostro discorso precedente, e in particolare proprio alla differenza tra materiale e immateriale all'interno della sostanza sonora, che è certamente una differenza che può essere intesa come una differenza di grado. Le aggettivazioni rimandano al suono come se il suono, appunto, avesse un corpo, cioè alla corposità del suono. Come se il suono fosse una massa, fosse voluminoso, avesse un volume. Ecco, tanto per intenderci, potremmo ricorrere ai nostri soliti disegni elementari e illustrare la differenza timbrica in questo modo. Qui è un violino, questo è una tromba e questo è un trombone. Questo è il suono. Ecco, un suono sottile, non c'è una superficie, un suono sottile, un suono più largo, un suono ancora più largo. Cioè c'è una voluminosità del suono che è in questione. Si tratta in sostanza, appunto, di una caratterizzazione che di continuo ci riporta sulla determinazione, appunto, della materialità. Si tratta di una questione, diciamo, di spessore del suono, come riferito proprio alla sostanza sonora. La sostanza sonora è, appunto, è una massa. E vi sono, appunto, sostanze sonore, però, che non sono masse, che tendono ad assottigliarsi. Ecco, il suono del violino è un suono sottile. Non è un suono che ha un volume. Ha una timbrica a sua volta più povera, se consideriamo soltanto questo aspetto, rispetto alla tromba, e meno timbrato della tromba. Ora, che cosa mi sembra interessante in questo discorso che usa del resto delle opinioni del tutto correnti? Mi sembra interessante, direi anche soltanto la localizzazione del discorso sulla timbrica dentro il quadro che stiamo delineando, cioè il fatto di parlare della timbrica all'interno di una problematica che riguarda la distinzione tra rumore e suono. Questo a me sembra interessante, cioè il problema del timbro è prossimo alla tematica del rumore, di ciò che potremmo intendere con un rumore in questa elaborazione che noi stiamo elaborando. Vi è un'affinità tematica fra questi due momenti. E direi che questa affinità appunto si mostra proprio in questo riferimento comune alla causalità, alla cosa, alla materialità, al ricordo immaginativo della cosa dentro il suono. In generale, allora, potremmo distinguere tra suoni prossimi alla cosa, vicini alla cosa, nella loro sostanza sonora, diciamo così, e suoni che sono più lontani dalla cosa, suoni più corposi e suoni invece tendenzialmente evanescenti, tendenzialmente che hanno le caratteristiche oppositive rispetto alle caratteristiche che prima abbiamo enunciato come proprie della materialità. E in questa nozione di vicinanza e di lontananza cominceremo a vedere uno dei fondamenti possibili per la distinzione suoni-rumori. Chiaramente questo discorso tende a spostare, anche se vogliamo rinunciare a questa terminologia, come probabilmente è opportuno poi alla fine di rinunciare, tende a mostrare che questa differenza è una differenza che rimanda a una polarità interna alla sostanza sonora, una polarità che riguarda il materiale e l'immateriale. La parola suono avrà a che vedere con l'assottigliarsi della sostanza sonora, mentre la parola rumore avrà a che vedere con la massa, la corposità della sostanza sonora. E lo stesso si può dire per la tematica del timbro. Vi è in certo modo una sorta di percorso che conduce dal rumore al suono, cioè un percorso che può essere indicato come una sorta di assottigliamento della sostanza sonora, assottigliamento che è un vero e proprio allentarsi del ricordo della cosa, cioè l'opposizione con la cosa ritorna ancora in maniera particolarmente consistente anche in rapporto alla tematica che qui stiamo considerando, appunto, del rumore e del suono. Ma appunto ciò non basta ancora. Questo è un aspetto del problema. L'altro aspetto importantissimo, che riguarda la possibile identificazione di una nozione di suono in senso stretto, quindi in contrapposizione al rumore, che ci consentirà di introdurre un altro fondamentale parametro del suono, che è il parametro dell'altezza. Posso anticipare questo punto, altezza, ma questa nozione non userò subito questa nozione, che anche questa è di un'evidenza estrema sotto il profilo fisico. L'altezza sotto il profilo fisico non è altro che un numero di frequenza, e non c'è cosa più semplice che spiegare di che si tratta. In realtà io non sceglierò questa strada, ma devo scegliere la strada, il percorso che io sto tracciando. Ritorno sul tema della sostanza sonora, perché questa differenza di altezza, appunto, riguarda indubbiamente la sostanza sonora, non è una differenza temporale, e vorrei introdurre, schematizzare il discorso facendo notare che fin qui la parola sostanza sonora in fondo è stata scelta e utilizzata anche per l'uso comune del termine sostanza. Sostanza sì, lo diciamo appunto per le materie, per l'oro, per l'argento, per il metallo, queste sono sostanze. E allora questo termine può essere adatto appunto a indicare la corposità del suono, così come l'abbiamo esposta poco fa. Però sostanza ha anche un uso filosofico, la parola sostanza, no? E vuol dire ciò che sta sotto, ciò che rimane identico nel variare delle qualità. Ora, aprendo questo nuovo aspetto del nostro problema, della distinzione tra suoni e rumori, siamo interessati a questo secondo senso, cioè un senso che richiama piuttosto non tanto la corposità e le determinazioni del materiale nel materiale nel modo in cui è stato illustrato in precedenza, ma richiama il problema della individualità di qualcosa, cioè il problema il problema dell'oggettività stessa, diciamo, del suono, cioè il suono, o vi sono suoni che posseggono una oggettività in senso stretto, un'oggettività autentica, potremmo esprimerci così. E dobbiamo però spiegarci. E io mi spiegherei con un riferimento ancora linguistico. Un riferimento linguistico. Vi sono dei suoni, non tutti, ma vi sono dei suoni a cui abbiamo dato un nome. Ma non un nome qualunque, un nome che ha la caratteristica di essere un nome proprio. I cinesi, che hanno fatto anche loro questa operazione, hanno un suono che si chiama Quang, ed è un nome proprio, no? Che si riferisce a una determinata entità sonora. Noi abbiamo il La, il Do, il Re, abbiamo il nome dei suoni. Ecco, che cosa caratterizza il nome proprio in genere? Il nome proprio in genere caratterizza, l'abbiamo già detto per altri motivi, un riferimento puntuale, cioè il nome proprio colpisce un determinato punto, Cioè per l'uso del nome proprio è necessario che vi sia una oggettività, un'individualità autentica. Se non vi è un'individualità autentica, il nome proprio non è evidentemente applicabile. Questo discorso non vale in realtà alla lettera nel caso dei suoni, per ragioni che sarebbe troppo complesso che spiegare. Vale però il discorso di massima. Vi sono suoni che hanno un'oggettività autentica, cioè che sono denominabili in modo proprio. Ho detto prima, e ciò che si vuole qui dire è semplicemente che vi sono differenze di altezza fra i suoni, che alcuni suoni hanno un'altezza. E ho già risposto a un'eventuale osservazione che potrebbe essere rivolta a questo punto. Perché non parliamo senz'altro allora e non presupponiamo il problema dell'altezza? La stessa parola altezza è in realtà una parola che nel caso del nostro discorso è troppo colta in un certo senso. È già fortemente pregiudicata per certi versi. Dobbiamo in qualche maniera, ne discuteremo in seguito, ma trattare il problema in modo particolare. Ciò che d'altra parte a noi interessa è evidentemente quello di il problema di mostrare delle connessioni, Ciò che io voglio appunto sottolineare parlando di sostanza sonora è che qui abbiamo appunto la necessità, nel momento in cui apriamo questo problema della sostanza sonora, da un lato di porci questo tema dei suoni e dei rumori e dall'altro di mostrare come la posizione di questa differenza è essenziale per la individuazione di due fondamentali parametri del suono, della sostanza sonora stessa, che sono il timbro e il timbro è appunto ciò che per adesso, tra virgolette, mettiamo questa oggettività del suono, questo momento di oggettività. questo momento di identità, di puntualità. Vi è questo carattere appunto di individuare, non di tutti i suoni, di alcuni suoni, di quelli che sono suoni appunto in senso stretto, di quelli che potremmo contrapporre appunto ai rumori. Qual è la terminologia che potremmo adottare? Perché evidentemente vi sono difficoltà di ordine terminologiche, ma sono difficoltà di ordine terminologiche che rimandano anche all'obiettiva difficoltà di districare questi momenti del nostro tema. Bene, potremmo dire semplicemente che vi sono sostanze sonore che hanno un nucleo oggettivo e sostanze sonore che non hanno questo nucleo oggettivo, privilegiando, diciamo così, il termine di sostanza sonora, dando al termine di sostanza sonora il significato privilegiato della massa, della corposità. Questa massa può avere un centro, lo diciamo, può avere un centro che viene denominato dal nome eventuale. Cosicché il suono, il tema della sostanza sonora, così come si annuncia in queste prime considerazioni, viene proposto come una massa che ha un nucleo oggettivo, che può avere un nucleo oggettivo. Questo nucleo oggettivo fa anche da centro gravitazionale in un certo senso di questa massa, cioè il nome colpisce qualcosa che ha una stabilità, che ha una sua determinatezza, perché queste sono le caratterizzazioni dell'elemento individuale all'interno del suono stesso, e da questi suoni oggettivi in senso forte, che possono anche variare dal punto di vista della loro massa, dal punto di vista della loro timbrica, appunto, distinguiamo i suoni che non hanno questo centro oggettivo e che quindi sono caratterizzabili piuttosto come impasti sonori, che quindi hanno un carattere che ripropone in un certo senso ancora, da questo punto di vista, il tema materico di cui si parlava in precedenza. In precedenza noi citavamo piuttosto caratteri di durezza, di ruvidità, cioè che rimandavano alla cosa, effettivamente alla cosa materiale nella sua definitezza. In questo caso, cioè secondo questo diverso aspetto di trattazione del problema, il tema materico si ripropone, ma come una sorta di sostanzialità priva di nucleo oggettivo, priva di centro, quindi come una sorta di magma sonoro piuttosto che come un'azione di materia legata alla durezza e alla rigidità. Questo discorso, dunque, l'interesse di questo discorso sta nel proporre questi due temi della timbrica e del suono oggetto in senso pregnante, del nucleo oggettivo, in connessione, come sviluppo interno della distinzione fra rumori e suoni. Quando nel linguaggio corrente noi ci serviamo di questa distinzione, sono presenti queste linee, presenti implicitamente queste linee, queste indicazioni, per cui la parola rumore, la parola suono tendono ad essere impiegate proprio secondo non già angolature di ordine psicologico, e nemmeno con riferimento a fatti musicali specifici, ma con riferimento a questi tipi di a queste qualificazioni. A conferma, e anche per concludere, vorrei sottolineare come nel caso di ciò che noi chiamiamo rumore, mai e poi mai si è proposto qualcosa di simile a una designazione propria. Non avrebbe senso, vi è sempre soltanto una designazione tipica, cioè si parla ad esempio di fruscio, e con ciò intendo un tipo di suono. Non è in questione una identità o l'identificazione di un punto, diciamo così, di un'oggettività in senso pregnante. Nello stesso tempo vi è nella terminologia del rumore, che sarebbe anche interessante forse studiare come tale, Comunque vi è spesso, direi, il sospetto onomatopeico. Nella parola fruscio forse c'è un elemento onomatopeico. Personalmente io sono inclino a sentire onomatopee dappertutto, ecco. Però indubbiamente un elemento onomatopeico nella sensazione dei suoni spesso è presente. Dico questo per notare come non ha assolutamente senso, non avrebbe assolutamente senso il tentativo di una designazione onomatopeica del nucleo oggettivo di una sostanza sonora. Io non posso dare un alla, a quel suono che si chiama la, dare di esso una designazione onomatopeica. Posso al più intonarvelo, ma non posso imitarlo, non posso imitare ciò che è una, appunto, una oggettività chiaramente identificata. Tutte queste caratteristiche mi sembrano che rendano conto, da un lato, della distinzione tra suoni e rumori, ma soprattutto, perché questo forse non è lo scopo fondamentale, e l'interesse di questo discorso sta nella discussione che intorno a questa distinzione noi possiamo fare e nei problemi che noi andiamo sollevando in rapporto ad essa. Il vero oggetto della nostra discorso di oggi in realtà, appunto, non è stato solo quello di stabilire se questa distinzione non è valida o non è valida. Non era questo il vero punto della questione.